credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Ieri la Chiesa ricordava la solennità di Maria Santissima Madre di Dio e vogliamo perciò proporvi oggi un volume dal titolo La Madonna e Michelangelo, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, di cui è autore padre Stefano De Fiores, mariologo, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Dicevamo, questo volume è appena uscito appunto per i tipi della Libreria Editrice Vaticana ed è un volume riccamente illustrato dal momento che parla appunto delle raffigurazioni mariane in Michelangelo e ci sono ovviamente poi per confronto anche degli altri artisti, altre rappresentazioni mariane, ma soprattutto è uno studio, un saggio che propone anche una nuova interpretazione proprio della figura di Maria in alcune delle rappresentazioni anche più note di Michelangelo. Lei però parte nel suo excursus, appunto nel suo discorso, parte intanto proprio dalla figura di Maria all'interno di quel periodo, cioè nell'umanesimo e nel Rinascimento. Quali sono le caratteristiche appunto che riguardavano le raffigurazioni mariane in quel periodo?
Proprio in armonia con l'umanesimo, cioè l'esaltazione dell'uomo, si vuole che Maria scenda un po' dal trono in cui l'abbiamo messo anche nel Medioevo con la raffigurazione della maestà e diciamo i pittori, gli scultori, i grandi artisti del 400, soprattutto di Firenze, la pongono più in mezzo a noi, la umanizzano e tra questi senz'altro Michelangelo prende un posto di grande rilievo perché ha molta simpatia per la figura di Maria come madre di Gesù bambino, che lo stringe tra le braccia, lo allatta al seno, ma soprattutto guarda sempre un libro dove ci sono i segreti del futuro del Messia. Maria vorrebbe quasi distogliere lo sguardo di Gesù bambino da questo libro perché il futuro è un futuro che prevede la passione e quindi le sofferenze del figlio.
Mm-hmm. Le raffigurazioni mariane di Michelangelo sono in tutto 11, lei riporta, in 2 tele e 9 sculture.
Sì, diciamo questo che riguardano però la raffigurazione della Madonna col bambino.
Sì.
Poi rimane anche l'altra grande raffigurazione, quella della Pietà.
Certo.
In ambedue c'è questa predilezione per la madre, in cui si nasconde anche la nostalgia della madre che il povero Michelangelo da bambino a 6 anni ha perso la madre. E quindi rimane in lui sempre questa struggente nostalgia di poterci congiungere con la madre, sia nell'infanzia sia anche nell'ora della morte. E quindi i due grandi poli tra i quali si pone Michelangelo è quello della Madonna col bambino e Maria che accoglie il Cristo che scende dalla croce, quindi la pietà. In ambedue, dal punto di vista artistico, si trova questo contrasto. La madre è molto vestita e il Cristo è sempre nudo perché o è bambino oppure è discende dalla croce e quindi c'è questo contrasto molto apprezzato dal punto di vista formale, ma per noi invece vediamo una cosa molto più importante, l'indissolubilità tra la madre e il figlio, dall'infanzia fino al mistero pasquale. Michelangelo vede profondamente uniti Gesù e Maria nell'opera della salvezza dell'umanità, naturalmente Maria al servizio della redenzione operata dal figlio.
Lei prima parlava di questo legame che c'è in qualche modo tra la raffigurazione della Madonna col bambino e la pietà, che mi sembra venga riassunta in una rappresentazione in particolare, che è la Madonna del Silenzio, quella in cui il bambino sta dormendo appunto nel grembo della madre, sembra che in qualche modo già prefiguri, no, la figura del Cristo morto.
Ecco, là praticamente ci sono le due raffigurazioni che vengono concentrate in questo disegno, perché Michelangelo, dopo i primi due o tre dipinti ad olio, non ha voluto più dipingere ad olio, ha dipinto, diciamo, i grandi affreschi della Cappella Sistina, nel doppio ciclo all'inizio del Cinquecento e poi dopo il 1533-34 e in modo particolare dal 36 al 41, quando lui affresca 800 figure umane, quindi un'opera veramente immensa, colossale. Ecco, in questi, diciamo, oltre questi due grandi cicli pittorici, non fa nessun altro quadro e nessuna tela, però fa dei disegni e li affida anche ai suoi collaboratori o discepoli o diciamo artisti che a lui erano simpatici, come Sebastiano del Piombo, come anche Ascanio Condivi, che ha scritto anche la sua vita, e soprattutto Marcello Venusti, che, diciamo, originario dalla Valtellina, capitato a Roma, e ha messo in colori e ad olio tanti disegni, tra cui questo disegno della Madonna del Silenzio, in cui Gesù Bambino è disteso quasi anticipando, diciamo, la sepoltura, quindi insieme queste due raffigurazioni che gli sono particolarmente cari e che possiamo riassumere con la parola della Bibbia: nudo sono uscito dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò. E quindi questa nostalgia delle origini, nostalgia della madre nelle cui braccia vorrebbe praticamente morire.
Sì, poi la pietà appunto è stato un tema talmente caro a Michelangelo che ci è ritornato ovviamente in composizioni anche molto diverse tra di loro. Basta pensare alla pietà di San Pietro e quella Rondanini.
È molto conosciuta la pietà vaticana, che veramente possiamo dire, come si diceva in quel tempo, è la più bella statua che è uscita dalle mani di uno scultore. È veramente è così attraente, suggestiva, questa immagine perfettissima, dove l'arte di Michelangelo si rivela veramente giunta all'apice, e dove il dolore non è più esteriorizzato nel parossismo, come si faceva già nel Laconte, per dare un esempio, ma è un dolore molto cristiano, molto contenuto, però che appare dal volto di Maria, da tutto il suo atteggiamento. E questa, diciamo, figura di Maria è quella più popolare e che possiamo dire anche ha dato più popolarità al genio di Michelangelo. Ma lui ha fatto un'altra raffigurazione, anzi ne ha fatte parecchie altre raffigurazioni della pietà, ma molto importante dal punto di vista teologico è quello, il disegno che ha mandato a Vittoria Colonna, che era, diciamo, la marchesa di Pescara, nata a Marino, poi si è sposato con colui che sarebbe stato il grande vincitore della battaglia di Pavia, in cui era rimasto prigioniero lo stesso re di Francia, Francesco I, quindi erano grandi famiglie che si mettevano insieme attraverso i matrimoni. Ebbene, dopo la morte del marito, Vittoria Colonna si è data alla pietà, alla conversione religiosa, se possiamo dire così, e ha intrapreso un cammino veramente mistico nella cosiddetta scuola o chiesa di Viterbo, intorno al cardinale Paul, che è stato un suo grande consigliere, e ha detto alla Marchesa: lei non deve prendere la via della penitenza, perché era diventata quasi scheletrica dopo la morte del marito, ma deve abbandonarsi totalmente a Dio, ecco, perché attraverso l'amore, perché è l'amore che salva. Ebbene, diciamo, questa Marchesa di Pescara, Vittoria Colonna, la più grande poetessa del Cinquecento, ha avuto un'amicizia spirituale con Michelangelo, tale che Michelangelo le ha mandato questi due disegni, uno del Cristo crocifisso però vivo che implora il Padre, e l'altro invece una pietà in cui la Madonna ha le mani ormai alzate e Gesù gli piomba praticamente nel grembo, sostenuto da due angioletti, e diciamo lui ha dato la spiegazione di tutto questo scrivendo sul legno trasversale, anzi sul legno verticale della croce: non vi si pensa quanto sangue costa, cioè un verso di Dante in cui praticamente dà questa spiegazione. Maria è addolorata proprio per questo motivo, che gli uomini non pensano di essere stati, diciamo così, redenti a caro prezzo, e quindi lasciano praticamente inutile scorrere inutili il sangue di Cristo. Quindi c'è un contenuto teologico molto profondo che viene diciamo esternato da Michelangelo con la scritta sul legno della croce.
Sì. Lei chiude il suo volume invece nella Cappella Sistina, e quindi parlando della Madonna del Giudizio Universale, ed è proprio qui che c'è anche in qualche modo proprio anche la novità di questo suo volume, di questo suo studio. Perché?
Sì, e dunque nessuno che commenti Michelangelo può immaginare di trovare qualcosa di nuovo, perché sono stati scritti moltissimi libri su di lui, e con una sagacia, con una, diciamo, sapienza veramente sublime, dobbiamo dirlo, perché sono dei critici d'arte molto preparati. Ciononostante, io sono stato colpito da questo fatto che Michelangelo ha fatto dei disegni preparatori soprattutto alla figura di Cristo e di Maria, in cui cambia radicalmente il suo modo di raffigurare. Io ho chiamato un primo giudizio universale e un secondo giudizio universale. Nel primo Maria implora la salvezza dell'umanità e implora misericordia dal Cristo. Nella seconda, nella raffigurazione che è immortalata sulla parete occidentale della Cappella Sistina, non c'è più questo, perché Maria è quasi, diciamo, si ritira diciamo, sotto il braccio di Cristo, non intercede più. Allora, come mai questo cambiamento? A me è sembrato che sia stato un cambiamento dovuto al modo nuovo di vedere Cristo, al contatto appunto con la Chiesa di Viterbo e quindi con Vittoria Colonna, che proclamavano un Cristo misericordioso, un Cristo molto dolce e buono, l'amore divino. E lui lo dice chiaramente, a un certo punto dice in una sua poesia: né pinger né scolpir fie più che chieti l'anima volta a quell'amor divino che aperse a prender noi in croce le braccia. È proprio un eco di un'altra frase di Vittoria Colonna. Quindi il Cristo è visto come l'amore divino che apre a noi le braccia sulla croce. Quindi, invece di farlo come Giove Donante, come all'inizio era modellata la figura di Cristo, invece presenta un Cristo apollineo, cioè senza barba, molto bello, l'uomo nuovo che viene per, diciamo, inaugurare la nuova umanità, sia pure con la condanna anche dei dannati, perché loro stessi hanno voluto, diciamo così, prendere questa decisione ormai definitiva e irreformabile. Però Maria è la prima salvata. Allora ecco che Michelangelo cambia l'idea e la raffigurazione di Maria del Medioevo, di una Maria misericordiosa, diciamo di fronte a un Cristo severo. E Michelangelo è convinto che Cristo è infinitamente più misericordioso di Maria, perché è Dio. E però Maria partecipa a questa misericordia di Maria e accoglie il verdetto del figlio, concentrandosi però nello stesso alone di luce, è la prima salvata. E difatti sulla fronte di Maria c'è una croce ben messa proprio da Michelangelo, è la prima salvata dal Cristo Redentore che accetta, diciamo, la volontà del Cristo, suo figlio, senza questa opposizione che potrebbe ingenerare degli equivoci.
E d'altronde questa è proprio l'immagine che fa da copertina al suo volume, che ricordiamo si intitola La Madonna e Michelangelo e che è edito dalla Libreria Editrice Vaticana. E quindi ringraziamo Stefano De Fiores, padre Stefano De Fiores, di essere stato in nostra compagnia e di averci illustrato questo libro assolutamente affascinante, che consiglio naturalmente ai nostri ascoltatori. Grazie di essere stato con noi.
Buona giornata.
Adesso parliamo di un volume che è uscito nella collana Sguardi della casa editrice La Vita Felice. Si intitola Democrazia, ne è autore Alberto Toni, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque, un titolo impegnativo e tra l'altro beneaugurante per il nuovo anno. Il libro è appena uscito, appunto, è in distribuzione proprio in questi giorni nelle librerie. Perché questo tema e perché trattarlo attraverso la poesia?
Beh sì, questo è un tema che in qualche modo io ho affrontato varie volte, il tema civile, diciamo, della poesia. Se penso all'ultimo libro che ho pubblicato, che è Alla lontana la prima luce del mondo, uscito da Yaka Book nel 2009, beh, insomma, l'ultima poesia si intitolava Quarto Stato, e, ispirata al quadro di Pellizza da Volpedo, e già lì c'era questo concetto della democrazia come costruzione di una civiltà nuova, no? A partire dall'Ottocento. Qui invece siamo in una situazione di guerra. Il libro si ispira un po' alle pagine di Fenoglio, e quindi a partire dalla guerra, che insomma è la Seconda Guerra Mondiale, c'è un processo di costruzione o di ricostruzione delle coscienze che avviene attraverso una riconquista della libertà. E quindi a partire dalla riconquista della libertà il discorso poi si allarga alla democrazia, al senso della civiltà, dello stare insieme, questo attraverso i versi.
Il poemetto è diviso in cinque parti, che potremmo definire quasi cinque tappe d'un percorso.
Cinque tappe verso una contemporaneità, perché quello che mi interessa è ovviamente calare poi il discorso della poesia, il discorso della democrazia in un contesto che è quello attuale. Come dire, cercare di costruire attraverso la letteratura, attraverso la poesia, una idea condivisa dello stare insieme.
Tu dici proprio all'inizio della seconda parte democrazia e pazienza, che già di per sé potrebbe essere.
Certo, certo. Beh, sono delle parole che poi riprendo anche da Primavera di Bellezza di Fenoglio, no? che mi ha ispirato questa idea della pazienza, cioè della costruzione, perché la democrazia non è mai acquisita, insomma, come dire, non è soltanto la democrazia formale, il fatto di avere il diritto di voto, eccetera, ma quella che è la democrazia sostanziale, cioè il discorso di costruzione di una società che in qualche modo deve migliorarci, deve consentire a tutti di avere le stesse possibilità, gli stessi diritti. Però ecco, io direi che qui il tema è sì quello della democrazia, ma è soprattutto quello di una migrazione, no? C'è il discorso, ecco, di queste madri che accompagnano i figli anche in guerra, di una migrazione che è quella dell'umanità in qualche maniera, un'umanità che cerca sempre di costruire la propria identità. Quindi democrazia proprio da demos, dal concetto di popolo, ecco, come costruzione di una identità un po' più allargata in un mondo che va verso questa direzione, insomma. Quindi cioè, ci sono dei riferimenti ovviamente anche ai migranti, Ci sono dei riferimenti alla prima Costituzione americana, in un processo che partendo dalla Grecia arriva fino a noi, ma che poi in realtà non è mai compiuto. È ancora tutto
passa,
da compiere.
Mi sembra di intuire anche attraverso un cammino interiore, non soltanto di una situazione
esterna. Perché come sempre nella mia poesia c'è questo lato direi pubblico, ma poi c'è anche l'altro lato, che è quello personale, che è quello privato. Insomma, il tentativo è sempre quello di cercare un intreccio tra la dimensione personale e la dimensione collettiva. Ci sono per esempio delle poesie che sono uscite adesso proprio nell'Almanacco dello Specchio di Mondadori, che si intitolano Un padre, sono 19 poesie, e anche lì ad esempio il rapporto che c'è tra il padre e il figlio è come in questo poemetto Democrazia, il tentativo di raccontare il succedersi delle generazioni, e quindi il succedersi delle generazioni nella dimensione personale poi acquista quel valore, insomma quella sembianza poetica che cerco di raccontare.
Tu citi appunto Fenoglio all'inizio della prima parte del poemetto, citi invece Pasolini all'inizio della quarta parte.
Sì,
perché
sì,
questa scelta?
Beh, direi Pasolini è un autore che amo molto, penso anche qui al Pasolini civile delle ceneri di Gramsci. È un autore Pasolini che ha sempre cercato anche qui di coniugare una dimensione personale, una ricerca personale con una ricerca di identità di popolo, di identità collettiva. Uso ancora questo termine popolo che può apparire ottocentesco, però in realtà il concetto di popolo è il concetto di umanità, è il concetto anche di una ricerca, della ricerca di una purezza di identità che dobbiamo secondo me avviare. Uh-huh. E Pasolini in questo mi ha aiutato molto, mi aiuta sempre molto, perché Pasolini era un autore che cercava di essere sempre puro anche quando parlava di cose che in realtà magari potevano sembrare impure.
Uh-huh. La quinta parte del poemetto si apre invece con una frase di De Amicis che parla di strada, e direi che l'immagine della strada è quella con cui fai partire appunto questa quinta parte, con cui chiudi proprio il tuo poemetto.
Sì.
Tu parli di filari di alberi, no? All'inizio di questa quinta.
Sì.
E parli di una strada in aprile, nel sole d'aprile,
per chiudere. Sì, il ramo d'oro, no? Anche sì. Qui c'è questa citazione. Ecco, quindi si parte da una ricostruzione, che è quella del dopoguerra, anche molto dolorosa, e poi si arriva all'identità di oggi, che è un'identità collettiva molto complessa, molto, molto articolata, e quindi dentro questa identità dobbiamo cercare di ripristinare un valore della democrazia, ecco, la democrazia appunto non soltanto come acquisizione di diritti formali, ma proprio come acquisizione di rapporti nuovi. Ecco, io credo che la democrazia non sia mai qualcosa di compiuto.
Forse il rischio più grande che corre la democrazia è quella di darla per scontata.
Di darla per scontata, sì, ecco, non dobbiamo mai darla per scontata, anche perché è molto facile perderla. Il Novecento ci ha insegnato come ahimè e drammaticamente la democrazia poi è stata uccisa, no? in maniera così molto violenta, insomma. E quindi la democrazia è un concetto oggi più che mai moderno, che però deve essere continuamente rivisitato e anche riproposto in una chiave nuova, perché il concetto della democrazia è antichissimo, ma insomma si è sempre trasformato e dobbiamo continuare a trasformarlo, perché è necessario vivere insieme agli altri in una maniera più giusta, direi anche.
Grazie allora ad Alberto Toni e a questo poemetto, che è una specie di augurio per questo nuovo anno.
Certo, un augurio per tutti.
Ricordiamo dunque il titolo del tuo poemetto, che è Democrazia, edito da La Vita Felice nella collana Sguardi. L'autore appunto è Alberto Toni, che ringraziamo di essere stato con noi.
Grazie, buongiorno.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone ancora buon anno a tutti e appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo.